La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely.
Not for very much longer.
I've got to keep control.
Just a jump to the left.
And then a step to the right.
With your hands on your hips.
You bring your knees in tight. There is the velvet dust. It really does feel insane. Let's do the time warp again. Let's do the time warp again.
It's a dream. So you can't see me. No, not at all. In another dimension, with voyeuristic intention. Well secluded, I see all.
With a bit of a mind flip,
you're into the time slip.
And nothing can ever be the same.
You're spaced out on sensation.
Like you're under.
Irresistibile Time Warp dalla colonna sonora del film musicale del quale ci occupiamo con grande piacere, devo essere sincero, oggi con il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, che torniamo volentieri ad ospitare ai nostri microfoni. Eccoci Marcello, ci sei?
Buongiorno Fabrizio, eccomi qua.
Buongiorno a te carissimo. Allora, grande musica, io sono già tutto sudato perché mi sono mosso impropriamente, in maniera goffa, ma con molto piacere al ritmo di questo scatenato rock and roll.
Sì, beh, si tratta sicuramente del film rock e musical rock più bello di tutti i tempi, insomma, Rocky Horror Picture Show. Non credo che siano poi, a mia memoria e a quella di molti, insomma, uscite opere che abbiano questa verve, questa fantasia e anche la capacità di rimanere molto attuali. E Rocky Horror nasce in realtà e diventa un film di culto da un'opera teatrale che era rappresentata già dal 73 a Broadway, ma anche, diciamo, a Londra, che aveva avuto un enorme successo di pubblico. Il film, che tra l'altro fu fatto con ambizioni anche cinematografiche, cioè non fu una mera trasposizione dell'opera teatrale in film, fu fatto con delle invenzioni anche sceniche, visive, pure interessanti per l'epoca, ed ebbe comunque un successo che inizialmente fu quasi inesistente, cioè quando uscì questo film fu grandemente sottovalutato, ma col passaparola e con diciamo i mezzi che allora c'erano, insomma la stampa alternativa, le cose, insomma, praticamente diventò poco a poco, la stampa underground soprattutto, no? un oggetto di culto, cioè si crea un fenomeno, ma non solo a New York, dove è stato programmato nella stessa sala cinematografica per quasi 40 anni e quasi tutte le sere ha fatto il pieno sostanzialmente.
Tra l'altro con un seguito di pubblico che si acconciava proprio impersonando,
esatto, non solo si acconciava, ma e questo è successo anche in Italia, anche a Milano al Cinema Mexico, non solo si acconciava, ma ripeteva pare pare le battute del film.
Recitava contemporaneamente al film.
Recitava, sì. Quindi è diventato un film di culto, insomma, che fino a pochi anni fa, insomma, veniva regolarmente trasmesso nelle grandi capitali, insomma, anche europee, e soprattutto a New York, dove ebbe un successo straordinario. Fu quindi un successo che crebbe a poco e che comunque divenne alla fine sconfinato un po' in tutto il mondo e giustamente, insomma, meritato, un'opera, diciamo l'opera cinematografica proviene dall'Inghilterra fondamentalmente, la maggior parte, insomma, è un'opera diciamo anglosassone, anche nello spirito, anche nello humor, comunque sia Gene Sharman, che non si saprà più ripetere, perché effettivamente cercò di farne nell'81 un seguito che era Shock Treatment, che però non ebbe lo stesso successo, non aveva la stessa inventiva, insomma, pur essendo un film originale a suo modo. Questo film parla praticamente di due giovani fidanzati, giovanissimi diciamo fidanzati, i quali assistendo al matrimonio dei loro amici, lei diciamo recupera il bouquet e ovviamente in cuor suo ha la speranza di ricevere finalmente la dichiarazione, insomma, da parte del compagno, insomma, di nozze.
Tra l'altro una coppia particolarmente di imbranati, ben assortita.
Molto, molto imbranati, molto imbarazzati, anche tra loro stessi, insomma, molto
goffi,
puritani. E comunque sia, diciamo che questa promessa viene accolta, no? Praticamente Brad fa questa promessa di matrimonio a Janet, che aveva recuperato questo bouquet, e insieme decidono di andare a festeggiare visitando sulle colline il dottor Scott, che era stato un po' il loro padrino, insomma, in qualche modo, che li aveva fatti conoscere.
Avvicinati, certo.
Avvicinati. Partono di notte e si imbattono in un brutto temporale e a un certo punto forano una gomma, quindi ahimè non ci si può più muovere. E vedono una specie di castello nelle vicinanze, un qualcosa di tetro, insomma, però insomma sia pure con qualche ritrosia, però si presentano a questo castello
per chiedere soccorso,
certo. Per chiedere un telefono, insomma, ovviamente del telefono non ce n'è traccia, ma appunto veramente gli apre loro un personaggio abbastanza sinistro, tal Riff Raff, che poi sarà interpretato da Richard O'Brien, che è un po' l'anima musicale del film, insomma,
certo,
è quello che ha fatto la maggior
tutte le
parte
canzoni, certo,
delle canzoni.
E qui interpreta una specie di Igor di Frankenstein.
Sì, una specie di Igor, insomma, di servitore con la sorella Magenta, che è pure un tipo, insomma, particolare,
sì,
particolarissimo. Ma questo film è modernissimo anche per il look, no? Perché cioè, a quei tempi ancora la rivoluzione punk non era avvenuta, perché in fondo, insomma, in Inghilterra si cominciavano sempre a vedere i primi segni, no? Io ricordo che proprio nel 75 stetti un mese a Londra e già si vedevano un po' di ragazzi vestiti di scuro, con un po' di borchie, ma era un fatto quasi marginale. L'anno dopo scoppierà, diciamo, questa rivoluzione punk E questo film, insomma, in certo senso la anticipa, perché nel look, insomma, di tantissimi personaggi c'è proprio un richiamo a quello, no? È proprio un richiamo a quell'estetica che poi diventerà
poi negli
così
stessi anni
importante.
Lou Reed aveva fatto del cuoio un suo abbigliamento,
sì,
come dire,
infatti Lou Reed non era altro che un anticipatore, insomma, di quelle tematiche. Nel film c'è moltissimo glam, per esempio nell'abbigliamento del protagonista, che presto conosceremo, che è uno straordinario Tim Curry, veramente una interpretazione formidabile, nella parte del dottor Frankfurter, che viene presentato subito dopo alla coppia e introdotto, praticamente lui si presenta come una persona aperta, ma molto trasgressiva.
Molto aperta.
Molto aperta e molto trasgressiva, e c'ha tutta una corte di persone con cui sta festeggiando una specie di festival transilvano, e ci fanno capire, insomma, una specie di convegno, di festival che annualmente si tiene, e che praticamente, insomma, quindi loro sono invitati a partecipare, ovviamente con estrema ritrosia, con estremo timore, specialmente di lei, che dimostra una certa paura, insomma, vorrebbe andare via, cioè, ma chi sono questi, che tipi sono, che ballavano, danzavano, in maniera abbastanza provocatoria.
E tra l'altro in Brad realtà vuole fare la parte dell'uomo forte, ma non è molto convinto neanche lui.
Insomma. Non è neanche convinto molto lui, infatti. Comunque vengono coinvolti in questo, diciamo, gioco, e vengono spogliati, perché sostanzialmente erano fradici di pioggia,
certo,
zuppi, si ritrovano così, e a un certo punto Frankfurter lì, diciamo, ammette alla visione dell'esperimento che lui aveva creato, cioè la creazione di un uomo, diciamo, ex così, dal nulla, quindi un novello Frankenstein, che si chiamava Rocky, appunto, Rocky Horror, e che era un bellissimo uomo che lui aveva fatto a sua immagine e somiglianza, perché lui si presenta come un dolce travestito, Tim Curry, e si presenta, diciamo, come fortemente trasgressivo, specie per l'epoca, insomma, diciamo, un personaggio sicuramente indimenticabile. Presenta appunto questa creatura, la creatura viene riportata, viene portata praticamente alla vita tramite gli strumenti classici che Frankenstein in tanti film ha utilizzato per far svegliare i propri personaggi.
Non a caso la stessa Magenta ha la capigliatura che assomiglia a quello, parecchio a quella dell'assistente del dottor Frankenstein, con,
sì,
con quella frezza.
Ma non solo quella, se tu vedi per esempio il secondo film, The Bride of Frankenstein, la moglie di Frankenstein, esattamente la capigliatura era quella di Magenta.
Perfetto.
Quindi è pieno questo film di riferimenti al passato, e di riferimenti in particolare, come si vedrà verso la fine, ai capolavori della RKO.
Sì, tra l'altro poi, insomma, fatto in Inghilterra, dove sì, effettivamente Mary Shelley era nata, insomma.
Quindi dove era nata Mary Shelley, quindi è un omaggio, insomma, ovviamente al romanzo e al cinema gotico degli anni 30, degli anni 30 e 40, cui il film si ispira addirittura nei particolari, anche nelle ambientazioni, anche se ovviamente qui non c'è il bianco e il nero, ma sono squillanti, splendidi colori, tuttora oggi visti, insomma. E, insomma, praticamente la vicenda continua poi con l'iniziazione sessuale da parte di Frankfurter di tutti e due i personaggi.
Che, sempre diciamo opera sua, poi, tra l'altro.
Sempre opera sua.
Perché lui era transsexual, insomma.
Lui era un transsexual, se ne vanta, e praticamente camuffandosi dall'una e dall'altra, no? Cioè praticamente riesce a sedurre ambedue i personaggi.
E a tale proposito ti voglio interrompere, perché ovviamente un film del genere non può che avere tre contributi musicali, come,
certo,
come solo in questi casi è lecito, come dire, suggerire.
Tra l'altro i brani sono tutti bellissimi.
E è proprio la nostra Janet, che sembra proprio una classica acqua cheta, a un certo punto, quando lei si ritrova in balia del padrone di casa, dà sfoggio di tutta la sua, come dire, sensualità, anche nascosta,
repressa,
e repressa.
No? Quindi, veramente, alla fine, purché lui non dica nulla, diciamo, sicuramente accetta di avere un rapporto. Insomma.
E quindi adesso ci andiamo ad ascoltare il canto liberatorio di Janet, interpretata da una sensualissima e giovanissima Susan Sarandon.
Susan Sarandon, sì.
Con questa touch, touch, touch me e tutto il resto, voglio essere porca, come diceva la versione in italiano.
Sì.
I was feeling done in, couldn't win. I'd only ever kissed before.
You mean she?
I thought there's no use getting into heavy petting. It only leads to trouble and seat wetting. Now all I want to know is how to go. I've tasted blood and I want more.
More, more, more.
I'll put up no resistance. I want to stay the distance. I've got an itch to scratch. I need assistance. Touch, 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 touch me.
Questa appunto era Touch, Touch, Touch Me dal film The Rocky Horror Picture Show, in questo splendido vocalizzo con una vocellina angelica ma molto molto sexy della nostra amatissima Susan Sarandon. Allora, parlavamo con Marcello appunto di in che punto della trama avviene tutto ciò, quando appunto entrambi nell'oscurità, nell'oscurità
poi...
della notte...
Sì, in particolare questo brano, diciamo, viene utilizzato soprattutto nella seduzione che poi lei compie nei confronti del cosiddetto mostro. Se ricordi,
certo,
bene,
certo,
no?
perché lei a un sì. certo punto si sblocca, come se a un
si
certo punto capisse
e...
tutto quello che si era persa fino a quel momento.
Esatto, esatto. Nel contempo, altra cosa molto divertente e interessante, insomma, c'è una rapidissima apparizione di Meatloaf, però molto rapida ma molto incisiva. Meatloaf allora non era un rocker affermato come diventerà poi, soprattutto negli anni Ottanta, insomma, era conosciuto ma non in maniera eclatante ed era anche abbastanza giovane. In questo film lui rappresenta, diciamo, tra l'altro una delle insomma, la persona che Frankenstein aveva utilizzato togliendogli mezzo cervello, infatti c'ha vistosamente una grossa ferita alla fronte, se ci facciamo caso. Lui irrompe con la motocicletta, viene accolto da Columbia, diciamo la sua ex amante, con grande giubilo e invece con molto fastidio da Frankenfurter, anche che lui comincia a fare tutti i giri della moto, di tutto lo studio, insomma di tutto il castello. Lui si innervosisce molto e praticamente lo uccide a picconate.
In pratica si capisce che è una creatura precedentemente creata e che si era allargata.
Era una creatura che lui soprattutto aveva utilizzato per prendendone mezzo cervello per fare sostanzialmente la nuova creatura, insomma, però non l'aveva preso tutto, tant'è vero che lui ancora, insomma, almeno da quello che ci fa vedere il film, ancora era vivo ed operante. Viene massacrato e di fronte a parte la Columbia che si dispera, ma tutto l'uditorio, tutte le persone che erano presenti, che avevano addirittura lo avevano accompagnato col ballo, insomma, durante le sue evoluzioni motociclistiche, dice: ma era musica superata.
Sì, sì, della serie proprio morto un papa se ne fa un altro.
Esatto, quindi si giustifica così con una battuta. Insomma, il film continua, va verso una conclusione, tra l'altro con la voce narrante di Charles Grey, che descrive grosso modo, insomma, gli avvenimenti, quello che ci si può aspettare, insomma, una specie di scienziato che racconta, insomma, il film così in diretta.
Anche dal punto di vista storico, no? Sembra
anche
quasi
dal punto di vista
storico, che lo voglia raccontare come appunto quelle cose che succedevano tipo ai confini della realtà, quelle
esatto, come fosse un'opera di fantasia che però aveva sicuramente aderenza, insomma, alla realtà. E anche questo, insomma, è una cosa che è godibile nel film, anche se è una parte minore, insomma. Non c'è nessuno che è fuori ruolo in questo film, sono tutte le persone, tutti i soggetti, persino le comparse, hanno un ruolo proprio preciso e precipuo, no? Proprio nell'estetica di questo film, che è molto barocco, pieno di immagini sorprendenti, soprattutto per l'epoca, insomma, anche di piccoli effetti speciali artigianali, ma
sì,
molto ben costruiti.
Una forma di splatter quasi da fumetto,
sì.
Però insomma,
sì,
volendo anche
fumetto, sì,
o,
sì.
Comunque con quella dose di horror che non guasta.
Quella piccola,
insomma,
dose di horror che viene ovviamente buttata in parodia, però è presente.
Certo.
Insomma, tanto è vero che cosa avviene? Avviene che dopo le numerose seduzioni, anche la gelosia che a un certo punto prova Frankfurter nei confronti appunto della sua creatura Rocky, che aveva sedotto, appunto, si era fatta sedurre da Janet, e beh, prima li pietrifica tutti, li blocca tutti quanti per qualche momento, poi li rilibera per farli partecipare a una cena, per la verità molto tesa, in cui a un certo punto si scopre che sotto il tavolo c'era il cadavere di Meatloaf, che era stato praticamente tagliato, macellato, e questo è l'elemento horror del film, insomma, e quindi tutti quanti i commensali rimangono inorriditi, insomma, da questa cosa, si erano mangiati praticamente, erano stati antropofagi. Ora la situazione ovviamente va precipitando, e per un certo punto c'è la ribellione del servitore di Riff Raff e di Magenta, la sua sorella. Il film ci fa sospettare anche qualche rapporto incestuoso, tra l'altro, e questa ribellione appunto avviene, e non senza prima una spettacolare presenza di Tim Curry, di Frankfurter, che in una piscina canta un inno alla libertà sessuale. E famoso inno che poi sarà ripreso da tantissimi altri film, da tantissime soprattutto parodie che si faranno, insomma, dagli stessi personaggi e così via. E se desiderate una cosa, non limitatevi a desiderarla, no, nel campo dell'amore, della sessualità, ma siatelo, diventatelo, insomma.
Tra l'altro il tutto tuffandosi in una piscina il cui fondale è un particolare dell'affresco della Cappella Sistina del giorno della creazione di Michelangelo,
esatto,
insomma, quindi
esatto.
Qualcosa, se vogliamo, anche di particolarmente, non dico blasfemo, però insomma molto
provocatorio, a suo modo provocatorio. Infatti si trovò da ridire anche su questo,
figuriamoci.
Ecco. In ogni caso, insomma, il film scorre poi in maniera, ripeto, senza che ci sia un momento di pausa, un momento di, in qualche modo,
di stanca.
Di stanca, anche se in realtà Sherman, il regista Sherman, disse che alla fine aveva riempito un po' di balletti dopo nella seconda metà del film, perché secondo lui c'era un calo di tensione, però a vederlo non si vede questo calo di tensione, secondo lui invece c'era stato un calo di tensione, quindi aveva accentuato gli elementi musicali e di ballo, Comunque, di fatto c'è la ribellione di Magenta e di Riff Raff che uccidono Frankfurter.
Una specie di colpo di Stato, se
una
vogliamo.
Specie di colpo di Stato, e prendono il potere, insomma, praticamente. Si crea un grande bailam, una situazione di grande confusione, fin quando praticamente i terrestri, quindi anche il dottor Scott, che nel frattempo era praticamente
si era
aveva
palesato,
raggiunto,
sì,
aveva,
sì. Insomma, preoccupato aveva, di non vedere i suoi ospiti arrivare.
Esatto, insomma, praticamente aveva immaginato ed era arrivato al castello e non era stato accolto
particolarmente. Che se vogliamo è un po' una parodia di Werner von Braun, no?
Sì, sì, sicuramente. E poi a un certo punto quello divertente che addirittura c'ha una gamba scoperta, no? Per dire che anche lui viene coinvolto.
Sì, con la gerrettiera, la, sì, il Reggie Gals, insomma.
Esatto, il Reggie Gals viene coinvolto in quest'orgia sessuale, insomma, no? Che
il film viene paralizzato anche lui.
Esatto. E quindi alla fine, insomma, grande esplosione, praticamente, insomma, cosa si vede? Si vede che questo castello di fatto era un'astronave e coloro che erano i Transylvanian, cioè i cosiddetti Transylvanian, cioè i Transilvani, partono con questa astronave per tornare al pianeta bisesso,
sì,
da cui avevano detto di provenire, e i terrestri rimangono sulla Terra, quindi Brad, Janet, confusi, per terra in un mare così di fumo e di vapori. Insomma.
In quello che rimane del terreno dove
sorgeva
il castello,
che era occupato dal castello.
È diventato un puntino nel cielo, certo.
Esatto, puntino nel cielo. E così finisce il film, ripeto, un film godibilissimo che non ha assolutamente l'usura del tempo, non soffre minimamente e che io consiglio caldamente di vedere perché è diventato veramente un film di culto e per una volta tanto lo è diventato giustamente. Un film che è cresciuto nel corso degli anni, insomma se pensiamo a 50 anni fa, no? 50 anni fa era un film trasgressivo. Non so come sarebbe accolto oggi.
No, io credo che non lo potrebbero girare.
Io credo che oggi non sarebbe neanche più girato un film così. Era un inno alla libertà sessuale, era un inno alla trasgressione, alla tolleranza,
alla promiscuità,
in fondo, anche
alla
promiscuità e alla tolleranza sessuale in particolare. Ovviamente divenne un film icona del movimento gay e diventò insomma praticamente un oggetto di culto prezioso di cui fecero in DVD anche diverse edizioni anche con dei frammenti che nel film non erano diciamo apparsi, che comunque io per esempio ne ho visti alcuni, non aggiungevano nulla diciamo al valore del film, insomma, ecco, non erano stati tolti giustamente, insomma, quindi è un film, ripeto, che è molto ben interpretato e Tim Curry in particolare è veramente straordinario, proprio straordinario, e molto brava, insomma, anche Susan Sarandon, che insomma, ovviamente poi diventerà quella grande attrice che conosciamo.
29enne all'epoca, sì. Insomma, non dico gli esordi, però ovviamente questo è, sì, stato un film che ha segnato, sì, la sua carriera. Insomma.
Ne hanno tentato un rifacimento poi nel 2016, ma non ha avuto assolutamente successo, e quelle sono opere uniche, non si possono andare a ritoccare, insomma. Quindi
come fai danni, insomma, come tocchi fai,
sì,
danni.
Sì, è un'opera unica che va lasciata, infatti la stessa continuazione Shock Treatment non aveva assolutamente quel genio, quella follia, diciamo, che aveva questo film. Un film che rimane negli annali della storia del cinema anche per la bellezza delle musiche, anche per questo stile glam e da una parte dark, da una parte punk, insomma, molto moderno.
Dall'altra, anche se vogliamo, è un'evoluzione anche del flower power, no, se vogliamo, è la versione anni,
sì,
70 di quello che era stata la trasgressione che il movimento,
sì, della
fine degli,
diciamo,
anni 60,
sì, a fine anni 60, diciamo al 68, la Woodstock, qui trasportata in un'ottica più glam e pre-punk, insomma, quindi era, diciamo, comunque un altro filone culturale. Però insomma c'era l'influenza di Mark Bolan, di Bowie, diciamo della musica glam che allora era importante. Insomma.
Velvet Underground, se vogliamo.
Sì,
insomma.
Velvet Underground per certi versi, Lou Reed, insomma praticamente c'era tanta di quella musica e c'era appunto l'anticipo anche nelle tematiche, insomma, di quella che sarebbe stata poi una rivoluzione del costume che poi verrà appunto anche nell'abbigliamento. Per quello che riguarderà poi l'estetica punk, un film sicuramente che io insomma considererei storico proprio, ecco.
Sì,
film
poi tra l'altro la domanda molto retorica che spesso ti faccio, Marcello, che evito di fare quando il film sente particolarmente il peso degli anni, è quella, appunto, un film del genere rimane tale e quale nella sua brillantezza, nella sua cristallina attualità anche a 50 anni di distanza, no?
Assolutamente sì, questo è un film che veramente non sente proprio l'usura del tempo, quindi è un film che va goduto adesso come poteva essere goduto appunto 50 anni fa.
Anzi, e probabilmente ci parla degli anni 70 in una maniera che molto spesso facciamo fatica a raccontare, se vogliamo, no?
Sì, per certi aspetti sì, sicuramente, per quel clima che soprattutto nel mondo anglosassone era molto presente, insomma, sicuramente, però che come riguardava, insomma, il film ebbe un grande successo anche in Italia e insomma nel corso del tempo, intendo dire inizialmente passò quasi così, quasi inosservato, però a Milano appunto al Cinema Mexico diventò un oggetto di culto per anni, anni e anni, in cui si ripetevano questi happening,
una specie di rito pagano,
di rito, no? C'era gente che ci ritornava vestita da Tim Curry, no? Vestita da Frankenfurter, vestita da Magenta, vestita appunto da Richard O'Brien, da Janet e così via, e rifacevano proprio pare pare le scene, addirittura mentre il film scorreva loro ripetevano le battute.
Non insomma, solo, dando le spalle allo schermo, quindi diciamo facendo
sì,
proprio gli attori.
Facevano proprio gli attori, insomma, diventava un happening serale, un happening teatrale, cioè, e questo è stato
era
per
uno
anni,
spettacolo
anni,
nello spettacolo.
Era uno spettacolo nello spettacolo. E probabilmente insomma è l'unico caso che io ricordi di film che abbia avuto questo tipo di impatto,
certo,
e che
certo,
insomma sia durato la programmazione nelle sale per così tanti anni.
Soprattutto considerando che insomma non nasce con l'idea di essere un film, come si dice adesso, attento al trend generale, insomma era proprio
no assolutamente
a parte delle premesse assolutamente genuine.
Sì, assolutamente sì, insomma, interpretava sicuramente lo spirito dell'epoca, ma era un film che voleva avere un significato universale.
Bene.
Quindi, sicuramente un grande film, insomma.
Allora, alle 14.35, come sempre facciamo un piccolo riassunto di quello che abbiamo fatto in questa prima mezz'oretta insieme a Marcello Gerardi, che cura meticolosamente la rubrica Visti in prima visione, che porta questo titolo pur occupandosi di film che in tutto sono meno che di prima visione, proprio perché il nostro esperto cinefilo ebbe l'opportunità di assistere alla proiezione all'epoca della prima visione in un cinema proprio con la sala e con un grande schermo, e ogni volta ci racconta in quale sala cinematografica si ricorda di averlo visto.
Ebbene, questo film io lo vidi perché fu molto presto programmato, niente di meno, in un cineclub, e forse non è un caso, underground, che nella capitale a quei tempi era stato aperto da poco, il famoso cineclub Tevere, che poi diventerà il Labirinto negli anni Ottanta.
Pensa un po'.
E io lo vidi proprio lì, me lo ricordo molto bene.
Guarda,
perché
mi stava venendo quasi un colpo di pocarramba, che sorpresa, perché io a mia volta, sì, per gli stessi motivi, ma probabilmente qualche anno dopo di te, anzi sicuramente sì, qualche anno dopo di te, ebbi la stessa come dire, opportunità in un altro cineclub che tu ricorderai sicuramente, che stava dalle mie parti, che era l'Officina,
sì, sì,
in via Benaco.
Come no, ci andavo pure.
E non, quindi non insomma la cosa strana è che entrambi abbiamo avuto questa visione, se vogliamo, underground, no?
Underground, sì sì, perché il cineclub, mi ricordo Tevere, lo rappresentò per insomma sicuramente per più di una settimana, insomma per parecchio tempo, generalmente la programmazione in questi
cineclub
era piuttosto,
certo,
cambiava ogni weekend. Mi ricordo che questo durò ed ebbe il suo pubblico, insomma. Colpì.
Beh, sì, e lì ovviamente lì all'Officina ti ricorderai tutto era meno che un grande schermo, però
sì,
insomma
sì, sì,
il rito collettivo venne in ogni caso lasciato intatto e integro, insomma fu una bella
sì,
esperienza.
Sì, sì.
E io
rimasi... Poi mi è capitato di rivederlo dopo un po' di mesi, se non erro, al Farnese.
Certo.
quindi non so se l'anno dopo, insomma, comunque è un film che girò molto, moltissimo, insomma,
nei cinema d'essai, certo.
Nei cinema d'essai, appunto.
Infatti, diciamo, prima o poi lo riuscivi a beccare anche vicino casa, insomma, grosso
modo. Sì, lo beccavi facilmente, ha girato pure a Rialto, insomma,
certo,
è un film che
giro,
comunque ha girato per mesi, mesi e mesi.
Nuovo Olimpia, Boido, questi erano i cinema, insomma.
Sì, bene. Per tutto il circuito d'essai.
Allora, a questo punto l'ultimo passaggio rituale della rubrica Visti in prima visione prevede che il nostro Marcello Gerardi esprima un giudizio in stellette da 0 a 5 che mutuiamo dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore. Quante stellette, mi raccomando?
Senz'altro 4 stellette.
Io la mezza gliela davo in più, va bene. Va bene 4, dai, dai. Va bene.
Va bene 4.
Vada per 4, non, sì. Non faccio polemiche. Come dice Tim Curry, insomma, che sia l'amore a trionfare.
Assolutamente sì.
Allora, diciamo, sovvertendo quello che è l'ordine di proiezione e di ascolto della colonna sonora del film Rocky Horror Picture Show, di cui ci siamo occupati con Marcello Gerardi per il cinema del 1975, ma per enfatizzare in maniera particolare l'opera di Richard O'Brien, che ricorda a Marcello essere l'autore delle canzoni, di quasi tutte le canzoni di questo meraviglioso commento sonoro, ci salutiamo sulle note della canzone che in realtà viene recitata, perché si vedono due labbra un colme di rossetto
che... Sì, che poi quelle labbra sono di magenta,
indubbiamente, sì, perché poi dopo si apre, sì, l'immagine alla fine del
mentre il cantato, il recitato è di O'Brien,
Richard O'Brien. Il titolo del brano è Science Fiction Double Feature, che racchiude un pochettino l'essenza anche dello spirito del film, perché sì, come diceva Marcello, va un pochettino anche a fare un'operazione nostalgia dei film di fantascienza del passato.
Esatto, parla di Flash Gordon e tantissimi film.
E del double feature, cioè del doppio spettacolo che spesso nelle matinée, sì, caratterizzava le proiezioni nei cinema di tutta Europa e dell'America, ovviamente. Quindi ci salutiamo ringraziando Marcello, dandogli appuntamento ad una prossima apertura di bottega con un nuovo film del 1975 con Science Fiction Double Feature. Grazie ancora Marcello.
Grazie a te Fabrizio, buon proseguimento.
Told us where we stand, and Flash Gordon was there in silver underwear. Claude Rains was the invisible man. Then something went wrong for Fay Wray and King Kong. They got caught in a celluloid jam. Then at a deadly pace, it came from outer space, and this is how the message ran. Science fiction. Took to the hills, and I
really got hot when I saw Jeanette Scott fight a triffid that spits poison and kills. Dana Andrews said prunes, gave him the runes, and passing the muse lots of skills. But when worlds collide, said George Pal to his bride, I'm gonna give you some terrible thrills. Like a picture show in the back row. Oh, to the late night double feature picture show.
Radio Città Aperta.it, la tua radio online.